Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Si alza la mano in cabina di regia al suo fianco. L'ottimo lavoro già in post-produzione di Andrea Maiocca.
Adios.
La mole anche quella di Cannavacciuolo. Lo abbiamo, Ivan? Non ancora. Tra poco dovremo andare da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, per un'ulteriore chiacchierata che ci facciamo a questo punto sui temi riguardanti evidentemente insomma gli allenatori, il futuro degli allenatori, e facciamo anche un po' il punto su quella che sarà il prossimo mercato e anche questa lotta a scudetto e lotta a Champions League. Intanto, per quanto riguarda la Champions League, quella che si sta giocando, le semifinali di ritorno che ci saranno domani, la semifinale di ritorno ci sarà domani tra Inter e Barcellona. Robert Lewandowski è recuperato, domani sarà regolarmente a disposizione del Barcellona per la sua sfida con l'Inter, lo andiamo a leggere su Tutto Mercato Web. Il centravanti polacco ha recuperato dal suo problema muscolare, già ieri sera si è messo a disposizione di Flick, anche se tutto lascia pensare però a una partenza dalla panchina contro i nerazzurri. Il 9 titolare del Barcellona sarà così ancora una volta Ferran Torres, giocatore risparmiato per tutti i 90 minuti nella sfida che i Blaugrana hanno giocato contro il Valladolid in campionato, peraltro rischiando di perderla, poi hanno ottenuto la rimonta vincente. Resta fuori invece Alejandro Balde, l'altro giocatore infortunato che i catalani speravano di recuperare e che non riusciranno a recuperare. Conferenza stampa oggi alle ore 17:15 del tecnico Flick, che sembra avere già più o meno in mente la sua formazione titolare. In porta ci sarà come al solito Tech, cioè Schweitzer e Szczęsny. La difesa sarà composta da Martinez, Kubarsi al centro con Eric Garcia a destra al posto dell'infortunato Condé, e Gerard Martin a sinistra, centrocampo Pedri e De Jong, con Dani Olmo pochi metri più avanti a fungere un po' da trequartista alle spalle di Rafinha e del fenomenale Lamine Yamal sulle corsie, con appunto poi Ferran Torres titolare al posto di Lewandowski. Ma insomma, ultimo dubbio di Flick che potrebbe poi sciogliere magari nelle prossime ore. Andiamo invece intanto da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te.
Il Napoli ha staccato un biglietto per lo scudetto numero 4 o non è ancora detta l'ultima?
Ma io direi che l'ultima è abbastanza detta, perché o meglio, che il Napoli è a questo punto completamente padrone del proprio destino. La partita con il Lecce era, diciamo, l'ultimo scoglio un po' più complicato, poi il calendario può sempre regalare delle sorprese, però è un po' più in discesa, ecco. Questo credo che vada detto. È una squadra che non esprime un gioco stellare, quindi sai, qualche difficoltà può averla, però mi sembra abbastanza indirizzata, ecco, quando sei così tanto padrone del proprio destino. Ti mancano 7 punti in 3 partite e ne faccio veramente tanti. Ha preso una direzione.
Poi diciamo che la garanzia è Conte, no? Nel senso, l'allenatore che sa bene, conosce bene quelle che sono le dinamiche di questi finali di campionato di cui lui prese parte con la maglia della Juventus in quel famoso 5 maggio, cioè sa che non c'è da festeggiare in anticipo e da distrarsi fino all'ultimo.
Sì, sì, fondamentalmente sì. Tra l'altro io penso che appunto quando abbia detto ho vinto e perso scudetti all'ultima giornata,
fosse riferimento a quella
sì, da calciatore, perché esatto. Però in realtà da allenatore non ne ha mai vinto nessuno, né perso nessuno all'ultima giornata, di fatto è quasi sempre vinto fondamentalmente. Cioè è una narrazione coerente quella di Conte, di un allenatore che vince, per cui vincere è importante, che quando non vince si considera il primo dei perdenti. L'ho fatto per esempio, insomma, il primo anno all'Inter. È una gran garanzia di Napoli quella che è in panchina, perché Conte, poi si può discutere di tante cose, però anzitutto nel campionato italiano è una certezza, e se vuoi vincere il campionato italiano ti metti un po' in cassaforte con Conte. E in seconda battuta, quando vede il traguardo, è credo sicuramente il migliore nel mettere anche i paraocchi alla sua squadra e dire ora andiamo dritti e non ce n'è più per nessuno.
Ma la domanda che ti faccio io a questo punto è la seguente: due punti, finisse così, è uno scudetto che ha perso l'Inter o che ha vinto il Napoli?
Ma sai, è sempre a cavallo il ragionamento, Sicuramente l'Inter ha, ha parecchi punti in meno dell'anno scorso e ha un po' di punti in meno rispetto a quelli che avrebbe potuto fare, quindi quel tema inevitabilmente c'è. Un po' l'ha perso l'Inter, un po' sarà così, un po' l'ha perso l'Inter, però bisogna anche dire le altre cose come stanno, cioè l'anno scorso l'Inter ha puntato chiaramente il campionato, l'ha fatto proprio, quest'anno l'input che è arrivato è stato prova a vincere tutto, probabilmente con una squadra che non ha la possibilità davvero di vincere tutto, perlomeno come obbligo, è una cosa molto difficile nel calcio. Finché, tra l'altro, non credo debba togliere i meriti a Conte e al suo Napoli, perché ci sono oggettivi, sono indiscutibili.
Però si avvicina quell'ipotesi che un po' avevamo tirato tutti quanti in ballo, cioè di un Inter che possa magari trovarsi a bocca asciutta, a mani vuote a fine stagione. Chiaramente sarà molto determinante la partita di domani, che è l'ostacolo più grande. Flick recupera Lewandowski, che però potrebbe non partire titolare, però ha una squadra stellare che però concede tantissimo dietro. L'Inter recupera, ti comincio a chiedere Lautaro e soprattutto ti dico, dovesse finire male, rischia comunque di essere un'annata di riflessioni negative poi in casa Inter.
Ma no, non, alla fine non credo, cioè non credo sarebbe giusto, perché altrimenti cioè l'Inter è arrivata ad ora a poter correre per tutto, poi se arrivi secondo e sei stato lì, è difficile dare indicazioni negative. Credo che possa essere un'annata comunque di riflessioni, ma inevitabilmente un po' il mercato cambierà, ma non, cioè per me il giudizio rimarrà positivo, anche perché poi noi ragioniamo sempre, giustamente per fortuna, di risultati sportivi, però ci sono anche quelli economici, anzi sono quasi più importanti nel calcio di oggi, e oggettivamente è stata un'altra annata positiva per l'Inter. Sui discorsi recuperi ce lo anticiperà Inzaghi, che parlerà alle 2:30 in conferenza stampa su Lautaro, poi ci sarà l'allenamento nel pomeriggio, che è veramente centrale, perché fosse una qualsiasi altra partita, sia Lautaro che Pavard non si avrebbero a disposizione. Stanno forzando, io credo che andranno entrambi almeno in panchina, ovviamente non titolari, e magari se la gara non lo richiederà magari neanche in campo, però stanno provando a far di tutto per esserci.
Conte, se lo vince, per restare o già scelto di andare?
Gran domanda. Io in realtà sono convinto che possa andare via. Però poi tante indicazioni che arrivano in maniera più o meno ufficiale, ufficiosa, puntano nell'altro senso. Quindi secondo me, chiuso il campionato, si dovranno aprire il tavolino e capire che vogliono fare fondamentalmente Conte De Laurentiis, e capire se ci sono i presupposti per andare avanti. Io credo che ad ora mandino segnali diversi, perché c'è ancora un obiettivo da raggiungere, quindi hanno scelto un po' la strada della compattezza, ma è una compattezza che non ha basi solidissime, quindi potrebbe sciogliersi, insomma, una volta pariato il traguardo.
Che quindi, insomma, è un po' ma neanche tanto il timore, i tifosi del Napoli in questo momento sono mentalizzati sulla vittoria ed è giusto che sia così, però è chiaro che molti dicono, ma vedrai che con un investimento importante sul mercato magari Conte resta. Io ho la sensazione che lui nella sua testa già abbia un po' la sua idea. Certo è, rispetto a quando ha accettato la panchina del Napoli, dopo che non gli erano arrivate le offerte probabilmente da Juventus e Milan, che lui in qualche modo si autosponsorizzava, no, per questi club, adesso dopo aver fatto quello che sta facendo, è lui che ha una posizione di forza, eventualmente lo volessero questi due club, no?
Sì, assolutamente. No, è abbastanza con tutto quello che hai detto. Tra l'altro, io credo che Conte sia un grande rimpianto sia di entrambe, fondamentalmente, sicuramente dei tifosi, non so, dei
dirigenti.
Il Milan non lo vedo come una possibilità, la Juve ad oggi dicono tutti di no, però io non ho fatto di escluderla, sinceramente.
tutto ancora da vedere. Ivan, intanto ti libero perché sei tra l'altro anche a un evento, quindi ti ringrazio, ti abbraccio, ti auguro buon lavoro, poi ci sentiamo ai prossimi
buon
giorni.
Buon proseguimento.
Grazie, grazie a Ivan Cardia. Allora, dicevamo, parlando un po' dei rimpianti, Ivan ovviamente faceva riferimento anche alla Juventus, che comunque intanto si abbraccia Tudor, che sta facendo quello che può fare, sta lavorando anche abbastanza bene, al netto di quella che è stato forse l'unico passo falso fino adesso mostrato in campionato, cioè contro il Parma, poi per il resto ha mostrato grandi cose. Tra gli acquisti invece che vanno salvati del lavoro di Giuntoli, che è da mettere sicuramente in discussione poi a fine anno, c'è Kefren Turam, anche ieri sera migliore in campo della Juventus, centrocampista francese, ricordiamolo, nato a Reggio Emilia il 26 marzo del 2001, Aldellaro non solo ha realizzato il gol che ha sbloccato la partita, ma poi ha fatto una partita sontuosa, con strappi, velocità, consapevolezza. Andiamo anche a leggere le analisi di tutto Mercato Web. In una sfida dai ritmi europei, l'ex calciatore del Nizza si è esaltato, il gol e tanto altro, apre le marcature, tiene mezza Juve sulle sue poderose spalle, il miglior acquisto per distacco. Questo è un po' stato il 7 in pagella, il commento al 7 in pagella che tutto Mercato Web ha dato al giocatore. Kefren Turam, come tanti dei suoi compagni, sarà inserito nella rosa della Juventus la scorsa estate, e con un ingaggio, tra l'altro un acquisto per poco più di 20 milioni, quindi attualmente è il migliore. Analisi tecnica sul mercato di Giuntoli fatta da tutto Mercato Web, anche impietosa se vogliamo, perché i 15 acquisti definiti da Cristiano Giuntoli sono: Thiago Chalot, che non benissimo, no? Perché pare che insomma sia anche avvezzo a notti brave, per cui potrebbe essere restituito in anticipo dal prestito del Porto. Alcaraz, idem come sopra, e sono stati due acquisti la passata stagione. Michele Di Gregorio, che sicuramente ha fatto un'ottima stagione. Cabal, lo si è visto poco, però è un ottimo giocatore, infortunato naturalmente. Kalulu sicuramente tra i migliori. Azic, anche lui si è visto poco per gli infortuni. Douglas Luiz, il grande punto interrogativo della Juventus, giocatore di grande qualità che poi ha anche battibeccato con un tifoso sui social, ribadendo che lui l'anno scorso ha vissuto la sua migliore stagione, quindi non si prende tutte le responsabilità di quest'anno. Responsabilità che dovrebbe prendersi Tuncup Miners, che ha vissuto una stagione assolutamente al di sotto di Kefren Turam, abbiamo detto, sicuramente il migliore degli acquisti di Giuntoli, così come Francisco Conceição, almeno fino al momento in cui c'era Motta in panchina, poi si è un po' perso perché il 3-5-2 di Tudor gli lascia poco spazio. Nico Gonzalez, discorso opposto, con Motta non funzionava, con Tudor funziona già molto meglio. Alberto Costa, anche qui insomma più ombre che luci, ieri tra l'altro aveva l'opportunità di segnare ma scivola, porta praticamente vuota davanti alla possibilità del raddoppio della Juventus. Kelly, Lloyd Kelly, anche qui tante perplessità da parte del popolo bianconero. Veiga, che è arrivato in prestito, ha fatto dire delle ottime cose, ma anche qui alti e bassi, così come alti e bassi li ha concessi Randal Kolumani, tra un ottimo avvio e poi una fase decisamente calante. A proposito degli acquisti della Juve, andiamo a risentire un po' le parole, grazie all'ottimo lavoro di Andrea Maiocca, all'altra parte del vetro, di Tudor, che ha commentato così il pareggio contro il Bologna in un terreno molto complicato. Sentiamo.
Ognuno dice la sua, che l'hanno meritato loro, no? Non sono assolutamente d'accordo. È stata, se si può dire, un pareggio, ci può stare, penso che più obiettivo, lui un po' da tifoso, che è giusto che Vincenzo è un grande, è un amico. Per me l'abbiamo, prima voglio dire che la partita l'abbiamo preparata in modo diverso che abbiamo giocato finora. Abbiamo fatto un modo fatto per le varie ragioni, per difficoltà che eravamo, per il modo di giocare di avversario. Non volevamo lasciarli quella loro roba di venire a uomo, pressare, volevamo attaccare dietro lo spazio, dietro di corse senza palla. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, dove è mancato qualche passaggio giusto per andare a 2-0, ecco. Poi loro sono andati ritmo loro, abituato secondo tempo, una squadra costruita di anni per giocare questo tipo di calcio. Però non ho visto queste grandi opportunità che loro hanno avuto. Noi potevamo fare la qualcosina, mancato poco di fuorigioco di Andrea. Ecco, alla fine una partita di sostanza della Juve, che alla fine è un punto che ci tiene là davanti e ci dà fiducia per le ultime tre.
Fiducia per le ultime tre, 9 punti a disposizione per centrare la Champions e non fallire anche quest'ultimo obiettivo stagionale. Intanto l'Inter domani si gioca un grandissimo passo verso un obiettivo che possa salvare la stagione e renderla straordinaria, che chiaramente poi se l'Inter porta a casa la Champions, rivaluta tutta la sua stagione, dovesse essere eliminata, si aumenteranno i rammarichi, ma anche arriverebbe anche qualche processo inevitabile. Lautaro ci sarà, anche perché andiamo a leggere un pezzo di approfondimento dell'interista, tra poco poi andremo dalla Po De Carlo, perché quella col Barcellona è un'autentica finale, le finali non si saltano, a meno che non si sia in condizioni tali da non potersi presentare neanche in campo, senza indugio e senza volontà di perdere neanche un minuto della sfida che può voler fare, può valere l'atto conclusivo contro Arsenal o Paris Saint-Germain. Al momento in vantaggio è Paris Saint-Germain, come ricorderete, che ha vinto la gara di andata a Londra per 1-0. Il Toro ha dato il suo responso, il Toro inteso come Lautaro Martinez, a Simone Inzaghi, vuole esserci ad ogni costo. Il tecnico ascoltato oggi pomeriggio l'aspetta in gruppo per l'allenamento che sancirà poi il suo rientro. L'argentino dovrebbe svolgere una parte della seduta con i compagni e vuole ripercorrere le orme di Thuram all'andata, forzando domattina per poi giocare dall'inizio e poi al limite riposarsi dopo, anche se poi l'Inter è attesa da un penultimo turno di campionato, ricordiamolo, con l'ostacolo più grande che è la sfida contro la Lazio in casa, ammesso e concesso che il Napoli possa concedere punti e non portare a casa in scioltezza lo scudetto. Allora, noi adesso prendiamo un'ultima pausa, la seconda pausa se da questo punto di vista, e poi rientreremo con la Po De Carlo, con il quale andiamo ad approfondire appunto la questione Inter, sia campionato ma soprattutto in proiezione Champions League. Poi 12.35 all'incirca avremo Camillo De Michelis, aggiornamenti in casa Juventus. Ieri si è fermato di nuovo Cambiasso, tanti infortunati, qualcuno recupera, qualcuno è nuovo, voglio vederci chiaro anche dietro alle assenze di Dusan Vlahovic. E poi Capatina Milano.
Africa.
Prima di andare in Sudafrica, poi penso che sia quasi sulla via del ritorno all'En Van Legri, glielo crederemo, andremo anche a Milano, Sponda Milano, con Antonello Gioia per le ultime in vista della sfida di questa sera. E poi Africa, come dicevi tu, Sudafrica, dall'En Van Legri. Torniamo tra poco. Inutile dire che lo spauracchio più grande per l'Inter nella gara di domani sarà Lamine Yamal, che già nella gara di andata ha mostrato tutte le sue qualità, le sue straordinarie doti che lo ricopriranno d'oro, metteranno nelle condizioni di essere ricoperto d'oro dal Barcellona, che quindi punterà tantissimo sulla valorizzazione del giocatore, e di contrappeso dall'altra parte metterà l'Inter nelle condizioni di cercare di fermarlo in tutti i modi. Secondo la Gazzetta dello Sport uscita oggi, l'Inter, o meglio Simone Inzaghi, starebbe pensando a una vera e propria gabbia per fermare Lamine Yamal, formata da Di Marco, Bastoni e Mkhitaryan. Dovrebbe essere pronto inoltre Carlos Augusto dalla panchina, visto che Di Marco ha faticato a reggere fisicamente nel match di andata. Fermare Yamal vorrebbe dire aumentare le proprie chance verso la finale, anche se andranno tenuti d'occhio anche Rafinha e Fernand Torres, perché chiaramente se ci si concentra soltanto sul talentuoso 17enne attaccante del Barcellona, esterno più che attaccante del Barcellona, significherebbe poi togliere pressione o dare più spazio a Rafinha e Fernand Torres. Sono tanti giocatori di grandissimo valore. Allora, parliamo dell'Inter, come sempre, come ogni lunedì, con Lapone De Carlo. Lapo, ciao, buongiorno.
Ciao a te, ben trovato.
Ben ritrovato, Lapo. Allora, insomma, tu sei stato di quelli che l'aveva detto a inizio stagione: troppe partite per l'Inter, troppe poche per il Napoli, che ha fatto comunque un ottimo mercato, a Conte in panchina, garanzia di successo, e tant'è, il bonus adesso è passato nelle mani del Napoli, che a 3 giornate dal termine dovrebbe soltanto suicidarsi. Quindi lo scudetto possiamo archiviarlo già o lascia aperta una porticina per l'Inter?
No, non c'è nessuna speranza, ma non ci voleva una scienza per capire che Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Cioè, nel senso, non è che ho fatto il profeta e ho detto non c'era bisogno. Adesso sentite il solito eco, perché adesso giuro che poi sparirà quando finiscono le scale. Però dicevo, era facile immaginare che potesse accadere, perché se nel momento in cui tu hai una stagione nella quale non soltanto hai 18 partite in più, ma nelle quali possono accadere dei fatti e possono poi ulteriormente complicare le situazioni. L'Inter quest'anno ha avuto 2 partite che ha dovuto giocare più tardi, e quindi il calendario si è ammassato, e quando tu vai a fare un calendario all'ammasso, tu ammassi, non è che ammassi, tu ammassi la regolarità del campionato e ammassi anche dei concetti banali che dovrebbero essere la base del criterio sportivo, che adesso non interessa più a niente nessuno. Ma pensiamo soltanto a quello che è successo nell'ultima gara anche di Barcellona con il Valladolid e all'Inter contro il Verona. Ora, 70.000 persone erano a San Siro. Hanno pagato il biglietto. C'è gente che ha pagato parecchi soldi perché l'aveva fatto in anticipo, in una gara che avrebbe dovuto essere fatta contro, insomma, nella lotta a scudetto con il Napoli e il Barcellona con il Real Madrid. Però, siccome questi geni dell'UEFA hanno pensato bene di mettere tre partite in sei giorni, che cosa si pensava che facessero Barcellona e Inter? Hanno messo l'Inter è una squadra con 10 giocatori delle seconde linee, 10. Il Barcellona 8, con il risultato che l'Inter ha fatto una partita terrificante di una noia letale legata alla,
gestione, alla gara con Verona.
Ed è, hai fatto una partita di gestione, hai fatto il vantaggio, bene, rigore, da quel momento gestione, perché cosa devi fare? Quella è la squadra. E il Barcellona stava perdendo con l'ultima in classifica, il Valladolid, ha vinto 2-1 perché ha fatto entrare magari Yamal e qualcun altro, perché Ansu Fati è un po' stata la delusione, no? Il genietto incompreso, ma sì, mica tanto, perché fondamentalmente sta giocando molto al di sotto di quello che si pensava qualche anno fa.
Il primo gol lo fece proprio contro l'Inter in Champions League, se non ricordo male.
Sì, e fu quello che eliminò tra l'altro l'Inter, esatto, in Champions League, che sembrava molto più promettente a 17 anni di quanto non lo era invece adesso, non lo è ora. Quindi il concetto è che oggi l'Inter si trova in una condizione, tutto, sentite, anche il cancello che si apre.
Tutto,
sentite.
Siamo in strada con te, on the road.
Sì, d'altro canto mi accompagnate sempre da qualche parte.
Certo, è piacevole.
Il concetto è che oggi, quando vedo questo tipo di situazioni, dico, ma qual è la regolarità? Ma quale regolarità del campionato? Quale regolarità di qualsiasi torneo? Non c'è più una questione, cioè, la regolarità si cerca di proteggere, ma fino a un certo punto. Ma di qualsiasi tipo, vale anche per il Barcellona. E l'anno prossimo immagino che capiterà qualcun altro. Il Napoli si accorgerà cosa vuol dire giocare qualcosa come 18 partite in più, 18. E quindi, poi dopodiché, per carità, ci sono piazze che accettano l'eliminazione della Coppa Italia subito, senza problemi, senza batter ciglio, o quasi. Ci sono delle piazze che magari fanno meno rumore, ma di certo a Milano, Torino, magari non so se anche Roma forse, quando una squadra viene eliminata subito per fare in modo di andare avanti a suo rischio e pericolo in un'altra competizione, finisce che ci sono delle conseguenze. Il Napoli ha virtualmente vinto lo scudetto, ma senza dire vinto con maniavantismo. Il Napoli va a giocare col Genoa in campionato, va a giocare contro il Parma, con la quale può permettersi anche di pareggiare, e poi ad abbattere soltanto il Cagliari, ampiamente salvo l'ultima di campionato. Quindi io non vedo, scusatemi anche il cambio di audio e basta,
tranquillo.
E io non vedo cambiamenti di paradigma, cioè io capisco che della gente, c'è molta gente che dice ma no, perché tu poi sai, non si può mai dire, va bene, nella vita può capire, un ponderabile, in verità già stato, io nella mia mente non c'è soltanto il 5 maggio, oggi è un giorno
sì,
tra l'altro
sì,
in cui mi vengono in mente tante cose, compreso Roma-Inter 0-1 con l'Inter che fece una vittoria in Coppa Italia importante, ma evidentemente è sempre olimpico, viene in mente 5 maggio 2002, esatto, inevitabilmente,
esatto,
che è una cosa che so che ancora
è
oggi
irripetibile, visto che Conte era in campo dall'altra
parte. È irripetibile. No, in realtà è irripetibile, in realtà, perché Roma-Lecce 2-3 è un paradosso che la Juventus abbia vinto due scudetti così e ne abbia perso uno così. La Juventus ha perso uno scudetto con il Perugia e ne ha vinti due, uno con Roma-Lecce 2-3, cioè l'ultima in classifica che va a vincere in casa della Roma, ampiamente ormai vincitrice del campionato, e che invece si suicida con Barbas e Fasculli nel 1983 e poi il 2002, perché questo può essere l'imponderabile, ma questo genere di cose capitavano 40 anni fa o 20 anni fa in una stazione surreale, ma non capitano una volta ogni 100 anni, quindi onestamente non lo do neanche per, non è neanche compatibile con la logica e la razionalità. Quindi nella logica delle cose il Napoli è ormai il vincitore dello scudetto, bene, bravi, bis, tuttavia nessun demerito all'Inter per me, ma semplicemente la constatazione che non si può fare una stagione nella quale la tua competitor ha 18 partite in meno. Se l'Inter avesse avuto, per fare un esempio, come competitor la Juventus o il Milan o la Roma o la Lazio, l'Inter non avrebbe avuto tantissime giustificazioni, perché questo tipo di situazione avrebbero avuto anche loro cioè i problemi. La Lazio perché ha giocato l'Europa League, la Roma pure, il Milan ha fatto tante partite, la Juventus pure, hai capito? E quindi se queste cose si riverberano poi nell'arco di un campionato, tu ti devi dire ho sbagliato, ma quando fai una stagione così io ritengo che l'Inter non abbia niente da recriminare, se non il fatto che alcune partite magari potevi giocarle meglio inizio stagione, ma questo lo capita a tutti.
Hai anticipato un po' la mia domanda, che era proprio questa: con il senno del poi c'è qualcosa che secondo te avrebbe dovuto gestire in maniera diversa Simone Inzaghi?
L'inizio del campionato, le prime 3 giornate,
perché l'Inter pareggia con il Genoa e pareggia con il Monza. Però il Monza è una squadra diversa, perché tutti dimenticano, ah, il Monza il parolino di coda. No, il Monza è stato battuto a fatica dal Napoli 1-0 e soltanto per una papera del portiere, se no Monza-Napoli finisce parità, anche lì il segno del destino. Il Monza che vuol dire fa la resistenza, fa la grande partita e il Napoli vince a un quarto d'ora dalla fine perché il portiere fa un suicidio sportivo, cioè quelle robe che ti dici vabbè, è proprio l'anno giusto. E dall'altra il Monza quest'anno ha avuto un numero di infortunati impressionante e quindi inevitabilmente ne ha pagato le conseguenze. E l'Inter ha trovato quel Monza che non era una grande squadra, ma che quantomeno era più competitivo, e l'Inter era ancora figlia di un normale assestamento di inizio campionato. Dopodiché qualche partita l'Inter avrebbe dovuto fare meglio, certamente, ci mancherebbe. Inzaghi ha qualche colpa, ma qual è l'allenatore che non ha delle colpe? Sì, certo, ce le ha. Ma quando tu vedi l'Inter che gioca col Bologna, col Milan in Coppa Italia e con la Roma, ma che gli vuoi dire? Erano distrutti, completamente andati. Poi dopodiché ritrovano le energie per la Champions League, ma è un Inter che ha giocato per tutto l'anno con infortuni a valanga, da Acerbi che è stato fuori 3 mesi, Çalhanoğlu un mese, Lautaro, Thuram più di 1 mese e mezzo, ma scherziamo. Cioè, però tutte le volte che si infortunava uno dell'Inter, ma sai, ma l'Inter ha 2 squadre. Ecco, queste cose sono le cose disoneste dal punto di vista della lettura che non mi sono mai piaciute. Io dico semplicemente complimenti a Napoli. È stato un anno anomalo, veramente anomalo, il primo di una lunga serie di anni che saranno condizionati da questa interminabile Champions League, da super poi mondiali per club, supercoppe da giocare in Arabia con 2 partite inutili e poi adesso l'anno prossimo, giusto perché non ci piace, vogliamo complicare ulteriormente le cose, facciamo pure 3 partite in Australia. Ma roba da avanti.
Senti, c'è un ascoltatore, perché poi i tifosi non sono mai sazi totalmente, Federico, che dice signor De Carlo, lo stadio non è frequentato solo da VIP, attori, giornalisti, ma per la stragrande maggioranza da persone normali che pagano carissimo il biglietto e pretendono che la propria squadra giochi un calcio propositivo. In questo senso più squadre giochiste pure, come il Barcellona, sarebbero super benvenute in Serie A. È la famosa querelle, giochismo, risultatismo. Non mi sembra che il Napoli stia spiccando per bellezza del gioco, no? Però sta portando a casa uno scudetto, quindi alla fine conta il risultato o come arriva il risultato?
Ma insomma l'Inter gioca benissimo, l'Inter gioca alla grande. Io non chiedo a qualunque tifoso dell'Inter qual è la più bella Inter di sempre e dice questa, quindi non capisco di che stiamo parlando. Se si riferisce a Inter Verona, la colpa non è certo dell'Inter. Se piazzano Barcellona-Inter il mercoledì e poi mettono il sabato, cioè 3 giorni dopo l'Inter a San Siro col Verona e poi 3 giorni dopo, quindi in 6 giorni 3 partite, tu non te la devi prendere con la squadra, te la devi prendere con la UEFA. Vedi, la follia è che poi la gente non comprende e se la prende invece con la squadra stessa. Ma noi abbiamo visto decine di partite quest'anno di grandi club, Real Madrid, Barcellona stesso. Ma ha visto lui Barcellona-Valladolid? L'avrà vista la partita il nostro ascoltatore? Perché il calcio propositivo ci deve essere, a parte che c'è da solo la squadra, quest'anno io ho visto delle squadre con un calcio propositivo e sono poche, l'Inter è una di queste. Dopodiché ho visto anche delle Inter a risparmio quest'anno. L'Inter ha fatto una stagione anomala di tutti gli anni di Inzaghi, questo è stato l'anno in cui ha giocato peggio. E il motivo c'è, hai cercato di arrivare fino in fondo, hai giocato un tempo solo e evidentemente Inzaghi ha cercato di capire era compatibile con le forze di campo giocare su 3 livelli però a risparmio, quindi facendo un tempo su 2 e evidentemente un tempo su 2 non è possibile, oppure è possibile ma con dei rischi che l'Inter ha corso, lo dimostra la partita nella quale l'Inter ha perso lo scudetto, cioè Parma-Inter 2-2, perché senza quella partita molto probabilmente oggi la situazione sarebbe diversa. L'Inter ha giocato bene il primo tempo, nel secondo si è accontentata, ha tirato Lima in barca e a lei Parma 2-2. Non è per Inter-Roma, perché Inter-Roma è figlia ancora di Bayern-Inter, è figlia di un calendario folle ed è figlia di una strozzatura del calendario. Tutto qua.
Tanto domani ci sarà questa super partita. L'Inter ha dimostrato in Champions League di avere un passo diverso, forse mentalmente ha messo qualcosina in più. Affronta una squadra che per certi versi ti offre tantissimo dietro, però fa malissimo lì davanti. Prima leggevo un prezzo di approfondimento sull'interista che riprendeva alcune analisi della Gazzetta secondo la quale Simone Inzaghi starebbe preparando una gabbia attorno alla Yamal, recupera però anche Lewandowski. Quali sono i grandi pericoli domani e i punti di forza invece dell'Inter che domani può mettere in campo?
Punti di forza, ti dico subito, sono chiaramente una squadra più consapevole del stadio che va a giocare domani sera. Cioè adesso sa che un conto dire che gioca la grande nel Barcellona, che è una squadra anomala nel panorama, perché è l'unica squadra che gioca così, l'unica. L'altra è il Paris Saint-Germain, per farvi un esempio, che non a caso andrà in finale. E, devo dire che la differenza è che il Paris Saint-Germain gioca in modo più intelligente, però la mia personale opinione.
Mi piace molto Luis Enrique, quindi figurati.
Luis Enrique ci ha messo qualche anno, Flick ha più talento dalle sue parti, mentre al contrario Luis Enrique ha modulato tra talento e intelligenza, quindi una squadra ugualmente pericolosa, diversamente forte, ed è diciamo un calcio propositivo anch'esso. Ciò detto, nota a margine, il Paris Saint-Germain e il Bayern hanno avuto più possibilità quest'anno perché entrambe giocano in campionati a 18 squadre, 18, e fa tutta la differenza di questo mondo. Sono 4 partite in meno, 4. Detto questo, la sensazione è che l'Inter abbia dalla sua coerente pubblico, inevitabilmente, e poi poco altro, nel senso che Lautaro Martinez probabilmente verrà recuperato, ma è evidente che non può essere il Lautaro Martinez debordante che abbiamo visto fino a 20 giorni fa. Lautaro è andato in calo perché giocava sempre lui in assenza di Thuram e alla fine mi è crollato. E, dall'altra, il punto è a sfavore che il Barcellona gioca in casa, in trasferta allo stesso modo, non ti puoi nascondere, ed è una squadra che è più forte. Il Barcellona è più forte dell'Inter dal punto di vista del palleggio e della profondità della rosa. Il Barcellona ha degli autentici fenomeni che vengono da ogni zona del campo. L'Inter ha più possibilità chiaramente nei calci da fermo di quanto ne abbia Barcellona. Barcellona può trovare gol in ogni momento e anche se sei in vantaggio 2-3-0 puoi pareggiarla. Molti hanno negli occhi Barcellona, Borussia Dortmund, Barcellona. Ah, però se il Barcellona viene aggredito, no. Il Barcellona era andato a Dortmund da 1-4-0, ha giocato in modo passivo, distraendosi e pensando più al campionato, e se non si sveglia come si è svegliato poi dopo rischia di prendere l'imbarcata. Quindi il concetto è che oggi l'Inter ha più punti a sfavore che a favore, a mio modo di vedere, ma non perché si sa di quale logica, ma il Barcellona è un po' più forte strutturalmente, dico, nella profondità della rosa. Nell'11 titolare è una squadra totalmente diversa e quindi onestamente devi sperare che l'Inter regga il più possibile. Di Marco non reggerà più di un'ora.
No.
Lautaro credo non abbia più di un'ora anche lui nelle gambe se giocherà. E se entra c'è sempre il rischio che si faccia male ed esca dopo un quarto d'ora perché si accorge che il stressore non stava così bene come credeva. E, capito? E più Lewandowski che ha recuperato. Lewandowski però paradossalmente da un lato è uno svantaggio enorme evidentemente perché è un giocatore fortissimo, dall'altra può dare una mano da Acerbi, perché Acerbi quando ha da fare una marcatura uomo a uomo funziona molto meglio di come ha funzionato con il Barcellona l'andata, non aveva punti di riferimento, perché poi evidentemente Yamal, Dani Olmo, tutta la squadra gli arrivava da tutte le parti e lui non aveva punti di riferimento, e infatti Acerbi nella difesa è stato il meno positivo.
Lapo, ma a te piace come gioca il Barcellona di Flick?
Sì, è un calcio, non è che sei di come gioca, siccome è un calcio che non puoi proporre altrove, lo fai al Barcellona.
Cioè tu lo vorresti vedere l'Inter giocare come la Barcellona di Flick?
Non lo so, io credo che oggi se guardo il Barcellona non mi chiedo più se questo calcio è proponibile, e quindi tu mi dici devo fare, lo vorresti vedere l'Inter? È impossibile, perché per fare questo il Barcellona lavora su quella che noi conosciamo la cantera e lavora su un piano che va dalle giovanili. Quindi è chiaro che nel momento in cui tu fai un calcio negli 11 titolari, in questo modo vuol dire che giocano così anche quelli dell'under 20, dell'under 18, dell'under 16. E quindi è un progetto, quindi è impossibile riproporlo, a meno che tu non voglia fare un progetto di lungo corso che parte oggi e culmina nel 2032-33, col rischio che non sia uguale. Un esempio banale, quando Guardiola va al Bayern Monaco, chiedi a quelli del Bayern se si divertivano col suo calcio. Il ticket token mi piaceva richiamarlo, sì, no? In tedesco.
Sì, sì, sì.
Perché non è proponibile se tu lo fai soltanto con la prima squadra. E non è la stessa cosa, devi avere un determinato tipo di calciatori. Non a caso, se tu metti Yamal e compagnia bella nel Barcellona, funziona la meraviglia con quel tipo di calcio. Ma se tu metti quegli stessi giocatori in un calcio più speculativo, da sì che non siano, non abbiano lo stesso effetto. È esattamente come alcuni attaccanti. Gli attaccanti nella storia del calcio di Guardiola, che giocavano in quel Barcellona, per esempio, facevano fatica. Chiedi a Ibrahimovic se era la stessa cosa giocare in quel Barcellona ed essere quasi ininfluente rispetto al Barcellona che giocava magari con il falso 9, no? E magari era bravo Suarez a interpretare, per esempio, tanto per citarne uno. Ma non è un calcio che è riproponibile, quindi non mi pongo il problema.
Però comunque, insomma, a me l'idea di un calcio solo propositivo che non punta neanche minimamente a, all'equilibrio, a me non piace. Però questa è opinione mia personale.
Ma sarebbe bello di vedere un Barcellona contro un altro Barcellona, cioè capire come funzionerebbe.
Potresti mi mettergli di fronte anche calcio... Foggia di Zeman, diciamo.
Ecco, quello del Barcellona mi sembra un calcio copacabanesco.
Molto. Molto, molto. A me onestamente preferisco, ma gusto mio personale, più equilibrio. Dovesse, tu già ti sei espresso in tal senso e hai detto sin da subito che in ogni caso la stagione dell'Inter è una stagione positiva, però dovesse rimanere a bocca asciutta e con le mani vuote, che riflessione si potrebbe fare in casa Inter?
Che è deludente il risultato e che l'anno prossimo devi fare delle scelte. Allora, o dai una rosa più profonda a Inzaghi, perché quest'anno la rosa non era profonda, come molti dicevano, perché non vedevano l'Inter, evidentemente.
Quindi... L'Inter ha la possibilità economica, al netto del fatto che comunque se dovessi anche soltanto arrivare in finale, ma già così ha incamerato comunque cash per poter fare mercato. Però è quel quando cash che serve?
Hai preso 143 milioni. Però teniamo d'occhio il fatto che l'anno prossimo tu hai anche la squadra Under 23, che debutterà l'anno prossimo in Serie C. E devi anche considerare che l'Inter ha un bond da ripagare tra un paio d'anni e quindi sono 400 milioni, che evidentemente è un conto se deve restituire Zang, è un conto se deve restituire Autry, però tutti i soldi che stanno entrando, e ne stanno entrando tanti nell'ultimo anno e mezzo, anzi gli ultimi tre anni, chiedo scusa, ti servono anche per fare in modo di avere quello che ti serve per poter ripagare il bond. Dall'altra parte l'Inter non potrà mai in questi prossimi anni avere lo stesso budget a disposizione di altre squadre. L'Inter ha fatto dei miracoli per me, ecco perché io mi arrabbio molto con questa forma di narrazione molto da populista. Ah, l'Inter ha due squadre, ah, l'Inter non può non vincere, ah, il fallimento. Cioè, l'Inter di fatto senza mettere dentro un euro per comprare nuovi giocatori, se non dei parametri zero, evidentemente.
Tra cui uno ha funzionato malissimo.
Ha funzionato male quest'anno, ti può andare bene, ti può andare male. Ha funzionato male perché chiunque avesse visto Taremi fino all'anno scorso si accorgeva che non era questo. Dopodiché Pugolgia si è trovato male. Zielinski è stato un fallimento, è stato un acquisto deludentissimo, e vale anche per giocatori, vabbè, Correa lo sapevamo già, Arnautovic è diventato virtualmente la terza punta perché Arnautovic almeno la butta dentro, e capisci bene che altro che profondità. E Frattesi è la grande delusione, perché Frattesi, che doveva fare il salto di qualità, ha giocato una stagione veramente brutta. Quest'anno ha fatto anche molti meno gol degli altri due anni perché è un giocatore che non si è mai integrato negli schemi. Ora, sicuramente Frattesi si andrà, che ne so, alla Roma l'anno prossimo, farà un calcio migliore, riuscirà a fare più gol, ma non si può giudicare un giocatore perché dice: ah, avete visto Frattesi, quanti sei, l'Inter l'ha mandato via, guarda che gol. Sì, ma guarda come riempie il centrocampo. E Frattesi purtroppo non fa palleggio, è un giocatore da quel punto di vista inutile, e a me dispiace perché non mi interessa parlare mai di un giocatore, però è un giocatore che da quel punto di vista è inutile. E quindi tu hai avuto una squadra con 16 giocatori di movimento forti, importanti, e 6, che non sono pochi, di enorme delusione. Cioè, l'attacco è mancato. Sotto Lautaro Thuram non c'era nessuno, e purtroppo Zielinski non era quel giocatore lì, però per carità è pur sempre un macchinario di lusso. Frattesi incredibilmente deludente, con lui l'Inter ha preso delle imbarcate clamorose, e sai, se tu vuoi cercare di vincere o di arrivare fino in fondo dappertutto lo puoi fare, l'Inter lo ha fatto. Se vuoi vincere devi avere qualcosa che l'Inter non ha, e quindi a partire dalla terza punta. Per farti un esempio, Dzeko, bastava solo che quest'anno ci fosse Dzeko. Con Dzeko l'Inter per me almeno un trofeo in più l'avrebbe alzato, almeno uno l'avrebbe alzato.
La Coppa Italia, vai, dici tu.
La Coppa Italia, quello che vuoi, ma magari anche un campionato, perché una terza punta ti permette di fare rotazioni. E l'Inter non ha la terza punta quest'anno, neanche una. Cioè, come fai a fare una stagione senza questo fondamentale? No, non puoi. Evidentemente è un problema che hanno avuto anche tanti, Milan, Juventus, lo stesso Napoli. Insomma, quando mancavano dei giocatori fondamentali hanno dovuto dire addio a una serie di obiettivi. Quindi avere la rosa profonda implica che tu possa avere anche soldi anche a gennaio per andare a prendere quello che non hai.
Cosa ti aspetti domani?
Boh, francamente non lo so, perché mi aspetto un Barcellona molto aggressivo che vada in vantaggio. Io mi aspetto che il Barcellona domani vada in vantaggio. Vado sopra di uno o due gol.
Come il contrario dell'andata, diciamo.
Sì, sì. E che poi magari l'Inter provi a ribaltare la partita, il Barcellona provi a fare il terzo, l'Inter vada a fare anche a corsi a distanze e che poi rimanga ballo fino alla fine. Cioè, questo è. Dopodiché l'Inter ha un altro problema, un piccolo problema. Se si va ai rigori, ha perso.
Non ha rigoristi. Ha scoperto Aslani, dai, abbiamo trovato quello che può fare.
Ma Aslani devi metterlo in
gioca,
campo.
Certo, è chiaro.
Come fai?
È chiaro.
L'Inter ha i migliori rigoristi, paradossalmente, sono le seconde linee.
Sì.
Taremi è un buon rigorista, teoricamente, perché è stato in pochi gol che ha fatto. E però non lo puoi mettere in campo per fare i rigori.
No.
Lautaro è un pessimo rigorista. Turam è un pessimo rigorista, infatti non tira mai i rigori. Barella è chi l'ha visto tirare i rigori? Cioè l'Inter non ha rigoristi, ha Çalhanoğlu e basta. Quindi diciamo che è un handicap notevole, considerando che domani potrebbe sicuramente terminare in parità.
Senti, l'ultimissima domanda te la fa un nostro amico e ti chiede: secondo te quarto chi ci arriva alla fine quest'anno?
Penso ancora alla Juventus, ma lo penso perché ha un calendario migliore. Perché penso che la Juventus a Roma all'Olimpico non perda mai, ma non perché è un modo per tirarla dalla Juventus, ma perché penso, per come ho visto giocare la Juventus ieri,
non
la Juventus era via di mezzo tra ciò che era una volta, la mentalità che aveva, e ciò che non è ancora. La Juventus non è quello che era una volta, però prova, lo si vede che Tudor sta cercando di instillare questo. Io ho visto una Juventus che ha netto delle polemiche arbitrali, bla bla bla, saranno gli arbitri a definire le cose. Io onestamente sarei andato al VAR, ma questo è un altro discorso. Secondo me quest'anno è tutto l'anno che sono polemiche, perché gli arbitri adottano dei regolamenti così terrificanti,
personalizzati.
Beh sì, ognuno abita a modo suo. Poi ripeto, mi sarebbe piaciuto vedere le stesse polemiche che ho visto anche altrove, però evidentemente non è così. Io onestamente vedo che quest'anno la Juventus ha cercato di fare uno sforzo per essere quello che era, ma non puoi essere ciò che eri se tu non hai i giocatori di un tempo, se non hai un retaggio del passato che ti aiuti ad andare a quel livello. Il grande errore della Juventus per me è stato quello di liberarsi di tutti i senatori, almeno due dovevano restare.
Bravo, su questo sono d'accordo. Che trasmettessero l'indole, il DNA, sai, il passaggio di consegne, dai.
Esatto. Dopodiché, siccome quello che sta facendo la Roma è prodigioso, una cosa incredibile, Ranieri ha fatto un'impresa impressionante, una squadra che lottava per non retrocedere a momenti e che praticamente dal 14° posto adesso è quarta, cioè 19 risultati utili consecutivi.
Questo ci deve capire molto del campionato, della qualità del campionato.
Sì, se la Juventus non sbaglia con la Lazio e vince o pareggia, per me va in Champions League. Se invece succede qualcosa che non avevo calcolato, la Juventus direi che era onestamente stromessa. A meno che l'incredibile sarebbe che la Roma riuscisse a vincere anche le ultime tre partite. Ma la Roma ha tre partite, è una più difficile dell'altra.
Eh sì.
E quindi la vedo pure dura, tutto qua.
Lapo, grazie!
Però, a te, a voi.
Poi ci ritroviamo per commentare quello che sarà domani. In bocca al lupo all'Inter. Ciao, Lapo De Carlo!
Ciao a te!
Ci fermiamo, torniamo tra poco e sarà il momento di Camillo De Michelis, Antonello Gioia, Alain Valnegri, mezz'ora tutto ad un fiato. Vi aspetto. Di volata quest'ultima scarsa mezz'ora, andiamo prima a Torino, Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
Allora, Tudor abbastanza soddisfatto per il pareggio ieri in casa del Bologna, la squadra più in forma del campionato, a domicilio, dove tutti hanno avuto difficoltà, il Milan, l'Inter ci ha perso, il Napoli ci ha pareggiato, la Juventus poteva addirittura vincere e invece porta a casa un punto che però lascia ancora tutto aperto per il quarto posto. Atmosfera in casa Juventus e poi ti chiedo anche un po' della questione infortunati.
Ma l'atmosfera in casa Juve è quella di aver perso un'occasione, Vincenzo, perché comunque se poi analizzi la partita, netto no, del forse dominio, non dominio, comunque di una seconda parte del secondo tempo dove il Bologna ha schiacciato la Juve, le grandi occasioni sono tutte di marca bianconera. Il gol è un po' un errore, anzi la Juventus se l'è fatta da solo, il gol del pareggio di Freuler, perché il tiro poteva essere preso sia da Di Gregorio che da Locatelli, invece poi maldestramente Vega l'ha messo alle spalle del portiere della Juventus. Però se analizzi, no, il contropiede sbagliato da Cambiaso in un 3 contro 1 grida vendetta, ed è una cosa che questa squadra ha già dimostrato tante volte nel corso di questa stagione, di non saper chiudere le partite, di sbagliare l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, e l'errore di Alberto Costa porta vuota nell'area piccola alimenta, no, un po' i rimpianti, perché lì eri quasi a fine partita, andare in vantaggio poteva permettere alla Juventus, no, di portare a casa una vittoria importantissima. Quindi l'idea è quella che la Juventus ad oggi non sa vincere le partite combattute contro squadre del proprio livello, e è una cosa che ormai i tifosi hanno capito, anche la società. Però Tudor aveva chiesto in conferenza stampa, era stato molto duro con la squadra, aveva detto servirà, no, una squadra forte, una squadra intensa, con carattere, con grinta, perché il Bologna ha tutto questo. E credo che da quel punto di vista Tudor sia stato assolutamente contento della reazione dei suoi giocatori, che dal punto di vista caratteriale hanno fatto un passo in avanti, però continuano i problemi nella zona realizzativa, e non è questione di Tizio, Caio, di qualsiasi attaccante. Questa squadra non sa segnare, questa squadra non sa fare l'ultimo passaggio, e anche a Bologna abbiamo avuto questa dimostrazione.
Situazione infortuni.
Ho appena terminato le visite Cambiaso al J-Medical, quindi a breve uscirà il comunicato dell'eventuale problema di Cambiaso, o eventualmente non uscirà nulla, perché questo vorrebbe dire nessuna problematica da segnalare. Quindi capiremo a breve quello che sarà il futuro di Andrea Cambiaso dal punto di vista della partita contro la Lazio. Dovrebbe rientrare Vlahovic, che aveva smaltito il problema muscolare, però poi non si è sentito di andare con la squadra a Bologna, e questo è un altro tema, e si capirà invece con Maines, perché è un'infiammazione, è una cosa molto delicata, perché il dolore si accentua, no, soprattutto quando metti le scarpe da calcio, e credo invece ci siano ancora un pochettino più lunghi i tempi di Gatti, che non gioca da un mese, è tornato a correre, però Gatti e Comenes andranno valutati giorno per giorno. Vlahovic dovrebbe rientrare, era già a posto per la sfida col Bologna, poi lui non se l'è sentita, e credo che lui possa rientrare al 100%, gli altri verranno valutati costantemente in settimana.
Poi su Vlahovic aprirei un file a parte, ma intanto ti ringraziamo anche per le immagini di copertura che abbiamo potuto vedere, appunto, dell'arrivo di Cambiaso al J-Medical. Camillo De Michelis, Radio Bianconera, ciao Cami, grazie.
Ciao Vincenzo, buon lavoro.
Ci ascoltava Antonello Gioia, 8 ore, 12 secondi, 11, 10, 9 all'inizio della sfida tra Genoa e Milan. Un Milan proiettato verso questa partita, o c'ha quei pensieri proibiti, più che proibiti? I veri pensieri sono proiettati sempre per la finale di Coppa Italia, con cui ci sarà però un'anteprima col Bologna, no? Antonello Gioia,
buongiorno. Ciao. Sì, buongiorno a tutti. No, ieri con Sesau ha cercato di insomma portare l'attenzione sulla partita di stasera, dicendo che l'avvicinamento alla finale si fa vincendo le partite che mancano, non come giusto che sia, perché vincere aiuta a vincere. Non è un discorso sbagliato, ma è ovvio che non ci sono grandi motivazioni per stasera. Il Milan ha la classifica in Serie A, non puoi chiedere più niente se non l'onore e la dignità, che comunque non è cosa da poco trattandosi del Milan, però insomma non c'è minimamente tensione. Questi sono allenamenti, se vogliamo, anche amichevoli, considerando la posizione del Genoa, perché poi tutto deve essere finalizzato al 14 maggio, ma è inevitabile che sia così.
Le scelte a questo punto per questa sera quali potrebbero essere, Antonello, con Sesau?
La formazione che a meno di infortuni vedremo anche a Roma il 14 maggio quella che abbiamo visto nell'ultimo mese, quindi 3-4-3 con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, centrocampo Fofana, Reinders, con Teo Hernandez e poi Jimenez che sembra in vantaggio su Walker a destra, davanti Pulisic, Leao e Jovic che ha recuperato e vince a ballottaggio con Santiago Jimenez. Quindi questa, ecco, ripeto, a meno di infortuni sarà la formazione che scenderà in campo contro il Bologna. Prove generali questa sera col Genoa, poi venerdì col Bologna in campionato, io credo che si andrà sul largo turnover.
Largo turnover e soprattutto partita tutta da vivere questa sera. Grazie intanto ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben ritrovato. E ciao, ci risentiamo ovviamente in sede di commento anche per quello che succederà poi nella partita di questa sera. Ciao Antonello.
A voi.
Ci ascoltava Alain Valnegri.
In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole.
Ma sta ancora lì? Alain, buongiorno.
Ciao Enzo. Ciao,
guarda come funziona bene il nostro nuovo sistema, è vero? Ti vediamo bene, ti sentiamo forte e chiaro, sei anche bello inquadrato. Sistema. Dove sei?
In aeroporto.
Sei in aeroporto? Ah, perfetto. Sei in partenza per rientrare. Rientri proprio in tempo per vedere un po' se il Barcellona piangeranno o sorrideranno domani.
Speri
che piangano, che sorridano, che piangano.
Non ho molta simpatia per il Barça, dunque spero con tutto il cuore.
Senti, ma
comunque la partita è andata,
dicevo, a te piace come gioca il Barça, cioè nel senso spettacolare sì, ma dietro veramente è una roba.
Secondo me Szczęsny
dice, scusate, ma io sono portiere, non sono libero. Cioè Szczęsny secondo me la notte non dorme più, è passato da Allegri a Flick, ha avuto veramente un trauma non da poco.
Basta che se segnano un gol in più non è un problema comunque, anche preferiscono vincere 4-3 che 1-0. È un modo di interpretare il calcio e loro hanno questa filosofia. Il Barça, se tu guardi tutti i Barça vincenti, sono sempre state delle squadre molto offensive. Mm. Perché il tifoso, proprio il socio del Barça, non accetta di vincere senza convincere. Poi ci sono tanti integralisti, con lo stile, con l'allenatore che si sceglie. Questo forse a volte li limita. Però no, non ho nessuna simpatia per il Barça, assolutamente. Amo la mia città, ma Barça non mi è simpatico.
Non ti è simpatico. Torres o Lewandowski? Con chi partirà secondo te domani Flick?
Non lo so, Torres non è un centravanti, lo sappiamo. Ha fatto abbastanza bene, lo fece con Guardiola. Torres è un giocatore che è un incompiuto, perché comunque quando andò al City da Valencia era un giocatore che faceva la differenza in Spagna. Poi al City il primo anno ha fatto bene, poi si è perso, il Barça l'ha pagato tanto, 55 milioni, è un sostituto di lusso proprio, ma in che ruolo rende di più? Secondo me rende di più da esterno, da ala, lui nasce ala. Lewandowski, anche un Lewandowski al 50%, io penso che Flick comunque punti su Lewandowski, perché è mancato Lewandowski nella partita d'andata.
È mancato, sì, chiaramente, evidentemente, e quindi insomma sarà anche un po' interessante scoprire l'apporto che darà e come può cambiare Barcellona, poco in senso offensivo, ma è un giocatore che poi fa veramente la differenza lì sotto. Lamine Yamal, l'Inter proverà in qualche modo ad arginarlo, si pensa ad una gabbia costituita da Di Marco, Bastoni e Mkhitaryan, è la scelta giusta o poi così si rischia di lasciare spazio a tutti quanti gli altri?
Vabbè, intanto quando giochi contro il Barça con i fenomeni che hanno sulla tre quarti, ingabbiare un calciatore significa dar libertà agli altri.
È quello che penso anche io.
Tu vuoi dar libertà da Rafinha? Rafinha segna di più di Lamine Yamal. Yamal è un fenomeno. Cioè, senza esagerare, un giocatore così decisivo a questa età ne vengono in mente molto pochi. Ma Messi non era, ma era lontano. Lontano anni luce a quest'età dal livello di Lamine. Dunque, poi c'è Dani Olmo, poi c'è Rafinha sta segnando come un popper. Dunque, no, il discorso è collettivo, non ti puoi concentrare solo su un difensore, solo su un attaccante, perché poi ti attraggono e poi ti castigano dall'altra parte. L'Inter deve fare l'Inter. Cioè, vincendo contro il Verona l'Inter dal 18 marzo non faceva un clean sheet, e questo non eravamo abituati a vedere un Inter così permissivo difensivamente. Cioè, fino alla partita contro il Bayern aveva incassato solo un gol in Champions, la migliore difesa in Champions l'Inter, eh? L'Inter quando fa l'Inter, quando sta bene fisicamente, animicamente, quando è concentrata, è la squadra più difficile da muovere in Europa, ma questo non ho dubbi. So che è un discorso molto soggettivo, però l'ha dimostrato. Cosa è successo in campionato? In Coppa Italia è un mistero, secondo me c'è anche comunque il fatto che la Champions è la Champions, e comunque hanno visto che si può arrivare ancora in finale, è fattibile, perché il Barça comunque, a questo Barça ma che esperienza a questi livelli, e l'abbiamo visto nella gara d'andata, come fai a difendere così la semifinale di Champions?
No,
cioè, ha preso tre gol,
sì.
Cioè è un miracolo che comunque, normalmente quando segni tre gol in trasferta in Champions, la porti a casa la partita, specialmente sì. In una semifinale.
Sì, l'archivia adesso anche se vogliamo.
Sì, esatto. Dunque adesso bisogna curare la fase difensiva e approfittare comunque dei spazi che il Barça ti offre, ti concede, perché con la difesa così alta fa fatica. E poi loro non hanno i terzini, Koundé è fuori, dovrà giocare con quattro centrali. Abbiamo visto Araujo non può fare il terzino, e soprattutto ha il problema a sinistra. Cioè, quando abbiamo visto un terzino fare due gol nella semifinale di Champions, cioè Dumfries, super fenomeno quel giorno, però che corsia aveva, che spazio
concedi
aveva.
Concedi veramente tanto se sei il Barcellona.
Dunque, niente, speriamo in un bel 1-0 senza meritare proprio, mi piacerebbe per il mio ritorno a Barcellona.
Così li trovi tutti in uno stato
sentire,
di...
Sì, sentire che il calcio italiano è catenacciaro, che sono discorsi già degli anni 80, al limite 90, certe squadre, ma è cambiato, ma a loro fa piacere, per quello spero in un bel 1-0, ma anche con un rigore che non c'era.
Addirittura, poi questa beffa per il Barcellona. Il Napoli ha vinto lo scudetto, Alen?
No.
Dici di no.
No, perché comunque quando sei lì in alto, comunque guarda le partite, le ultime partite in trasferta, specialmente, ho giocato contro Lecce e Toro e Monza e ha vinto 1-0.
L'ultimo, cioè, è col Parma.
Il 91esimo, sì, però ti capita, Parma sarà già salvo,
sì.
Ti capita al 90esimo un rimpallo, qualcosa, e perdi due punti.
Però ne ha tre di vantaggio.
Succedere, avrebbe potuto succedere a Lecce,
sì, certo.
E a Monza,
certo.
Il paro dei rischi, però a questo punto l'Inter le deve vincere tutte.
Certo, e c'è anche la Lazio la penultima, sì.
La Lazio
dopo lo sforzo in Champions.
Esatto, dunque no, però al destino nelle sue mani. E chi non firmerebbe per arrivare a questo punto della stagione ed avere il cuscinetto di tre punti, perché ti permette un pareggio,
sì.
Dunque poi, vabbè, tu sei napoletano, sai che
sì, scaramanzia, certo.
Cioè, penso che avrai gufato tanto, no? Dicendo a tutti che è fatta per lo scudetto, eccetera, ti avranno maledetto.
Non mi facevano entrare a Napoli, quindi mi sono stato dalla mia parte, ho evitato commenti. Alen invece, ecco il gufo. Alen invece, al quarto posto chi ci arriva secondo te alla fine? Tosta.
Posto, una bella domanda. È tosta. Cambia ogni giornata. Sinceramente, per meritocrazia, secondo me la Roma merita di andare in Champions.
Beh, ha fatto un cammino straordinario.
Il lavoro che ha fatto Ranieri è allucinante, non spettacolare, è allucinante. Cioè, ieri è la 18ª partita senza perdere, poi la capacità di vincere 1-0, di dominare, di controllare le partite, anche il rendimento individuale, comunque ha trovato comunque rendimento a tutti i suoi calciatori. La Roma ha perso Dybala, cioè, tu perdi il tuo giocatore col tasso tecnico più alto a un mese e mezzo dalla fine, eppure ha trovato le soluzioni. E poi ci metto il secondo piano il Bologna. La Juve non mi convince, la Juve non c'è ancora. Ieri comunque una non gestione del risultato. Quanti punti ha perso la Juve nel secondo tempo quando si era portata avanti, specialmente in trasferta?
Tanti.
Sono tanti, per il progetto che è stato venduto, per il tutto, no? di questo nuovo progetto con Motta, eccetera, eccetera, i nuovi calciatori. Infine c'è poco da salvare di questa Juve. A livello meritocratico, per me, non merita di andarci.
Il Bologna? Come l'hai visto ieri?
Se non so, il Bologna è lì dietro la Roma. Bologna, l'ho visto il solito Bologna. Bologna è una squadra di italiano, è sincero. Cioè non sa nascondersi il Bologna, non sa mettersi una maschera e provare a comunque attuare in un altro ruolo. E comunque il Bologna ha un carattere, una fede spettacolare. Perché ieri non era facile tornare in partita.
No.
Eppure l'hanno fatto, l'hanno fatto con cuore. È bello vedere giocare il Bologna, perché è una squadra che ha entusiasmo. Non ha la qualità che ha la Roma, non ha la gestione del risultato che ha la Roma, la maturità in certi momenti della partita, però il Bologna è come un adolescente, ha voglia di correre, ha voglia di divertirsi, ha voglia di scoprire, ha voglia di tornare a fare esperienza in Europa, e se lo merita. Però il Bologna ha un calendario molto delicato, c'è anche un Bologna-Fiorentina, la penultima, che comunque, indipendentemente dalla posizione della Fiorentina, avrà delle connotazioni comunque emozionali con l'italiano, e penso che dopo l'andata la Fiorentina vorrà dar fastidio al Bologna nella corsa Champions.
E vedremo un po' questa corsa Champions come finirà, poi domani però entriamo nel vivo dell'analisi di Inter-Barcellona. Intanto ti ringrazio, ti auguro buon ritorno, Alen, a domani allora. Alen Valdegri.
Ciao Enzo, grazie, ciao.
Salutiamo Alen Valnegri, io do spazio adesso a Maracanà, già pronto Marco Piccari, grazie a Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Andrea Maiocca sta per subentrare.
È raffinato.
E vi do appuntamento a tutti quanti qui a domani, ciao a tutti.